Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia in diretta dallo studio 3 di Via Ollearo, un'ora e mezza insieme come sempre fino all'una con Good Times, e cioè tutto quello che succede nel fine settimana, la selezione della redazione culturale di Radio Popolare, che passa attraverso ovviamente tutte le discipline, i campi, le materie. Parliamo di musica, parliamo di teatro, di arte, di cinema, parliamo di libri come sempre. Un fine settimana che per alcuni è lungo, perché arriva fino al 25 aprile, per altre persone invece brevissimo, per altre lo sappiamo inesistente. Cercheremo di raccontarvi un po' di cose che appunto, come dicevo un attimo fa, spaziano, ma ci sarà grandissima, grandissima attenzione in questa puntata di Good Times al 25 aprile, perché sono tanti gli eventi di avvicinamento al 25 aprile, questo 25 aprile così insomma sentito, sofferto, e sono tante le cose appunto che vi voglio segnalare e che raccontano già del 25 aprile e dell'atmosfera un po' che c'è nell'aria. I nostri contatti 3316214013 per sms, telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Mi potete sempre scrivere quando non sono in onda, mordiglia@radiopopolare.it, così se volete segnalare qualcosa di cui poi volete parlare o sentir parlare qui in redazione, insomma io ci lavoro sempre volentieri. Allora cominciamo questa puntata, c'è un unico modo direi per cominciarla, l'unica canzone che ho pensato per cominciare questa puntata di Good Times, molto dedicata appunto al 25 aprile e anche alla resistenza, in particolare in questa prima pagina poi di Good Times ne parleremo. La voce è quella di Alessio Lega e tra poco capirete anche perché ho scelto proprio la sua versione di questa canzone.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E se lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
E voilà, così cominciamo a riscaldare le nostre ugole in occasione del 25 aprile o del 24 di aprile, per chi come me festeggia già, ni guarda un giorno prima la liberazione. Allora la voce era quella di Alessio Lega, che appunto è protagonista questa sera di una serata che ha le sue origini dal 4 febbraio scorso, in cui un incendio violento ha distrutto parte di Cascina Biblioteca, un luogo di cui avete già sentito parlare ai nostri microfoni, una cooperativa a est del Parco Lambro, per intenderci un po' geograficamente, è in via Casoria, si trova in via Casoria, provocando danni per 700.000 euro, quindi veramente un disastro. È partita subito una rete di solidarietà una raccolta di fondi, sono stati già raccolti un po' di soldi, ma insomma sono tanti i soldi che vanno recuperati. Allora oggi alle 21 al Teatro di Cascina Commenda ci sarà un concerto organizzato tra gli altri dal Circolo Metromondo, un concerto in cui si alterneranno diverse persone sul palco, e il ricavato del concerto, il biglietto costa 10 euro, sarà devoluto proprio a Cascina Biblioteca. Sul palco ci sarà anche Alessio Lega, che io quindi ieri, perché oggi Alessio è a raccontare la resistenza a un gruppo di bambini e bambine, come mi ha detto, quindi io ieri l'ho raggiunto e per farci raccontare un po' che cosa succede questa sera sul palco e poi che cosa farà lui, cantautore anarchico, cantastorie, che appunto di resistenza si è occupato anche proprio con i suoi lavori. Allora vi faccio ascoltare l'intervista ad Alessio Lega.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, un piacere riaverti ai microfoni di Radio Popolare e soprattutto in vista del 25 aprile per parlare appunto di un concerto che ha molto a che fare con la resistenza e la liberazione. Che cosa succede questa sera?
Succede che c'è un concerto collettivo per sostenere una biblioteca pubblica collettiva che per carità in questo caso è stata, come dire, la casualità, non è stata la volontà, ma è bruciata, e i libri che bruciano però nella nostra testa ci riconducono direttamente direttamente al fascismo, direttamente al nazismo, direttamente agli anni di chi voleva che la cultura non circolasse il meno possibile, certamente non circolasse a livello popolare. Per cui restituire alla collettività un luogo, uno spazio in cui incontrarsi dedicato alla cultura, ai libri, a tutto quello che oggi può voler dire la condivisione, mi sembra un fatto importante e che si lega molto a ciò che ai giorni che stiamo vivendo.
Insomma, uno restituire è una parola che mi fa pensare anche al tuo lavoro, di ricerca, di restituzione delle di tante musiche e di canzoni, anche canzoni militanti, le possiamo chiamare così ancora?
Ma non lo so, diciamo che io sempre penso, quando mi dicono no, canzoni anarchiche, canzoni partigiane, io penso sempre più: sono un anarchico che canta, sono un partigiano che prende una canzone come un'arma, perché le canzoni, esattamente come le armi, si possono sottrarre. Spesso questi partigiani lo facevano, no? Prendevano delle canzonette preesistenti, magari anche fasciste, e gli davano nuovi significati, e da canzoni di morte le facevano diventare canzoni di vita. E quindi sì, in questo senso è proprio una restituzione, però ora facciamo filosofia, pensala come una restituzione doppia, una restituzione al pubblico ma anche una restituzione alle canzoni di un nuovo significato, perché sì, questo è il bello della vita, no? Della vita di ogni libro rimane lettera morta se non gli dai un nuovo significato in relazione al suo tempo.
Certo, e senti, tu sei un cantautore, ti conosciamo bene da queste parti, e il tuo sito si apre con la frase canzoni d'amore ed anarchia. Come si scrive una canzone al giorno d'oggi e in questi cupi tempi che parla del nostro presente e di come resistere anche a certi cupi tempi?
Come si scrive, questo non lo si può insegnare a nessuno, si può indicare semplicemente il fatto che la canzone è esattamente come ogni altra espressione, si ispira a tutto ciò che viviamo, quindi è assurdo pensare che le canzoni debbano parlare solo d'amore o debbano guardare solo al proprio ombelico. E quindi se qualcuno me lo chiedesse io direi: scrivi una canzone, cioè ci sono due tipi di canzoni d'amore, le canzoni d'amore per una persona che chiamiamo canzoni d'amore e le canzoni d'amore per l'umanità che chiamiamo canzoni di lotta.
mi sembra semplice e chiarissimo, insomma, sono assolutamente d'accordo. Allora, questa sera ci sarà un concerto che ti vedrà con Guido Baldoni e Rocco Marchi, altre due persone che da queste parti conosciamo. Il concerto è al Teatro Toscanini, Cascina Commenda, via Mendola 3 a Segrate. Senti, che cosa suonerete questa sera sul palco?
Allora, è un bel concerto collettivo, quindi cercheremo, certo, in qualche modo di rappresentare molte facce, tutti gli artisti, e magari chissà, ci saranno anche degli incroci, ma quelli li stabiliamo lì sul momento, perché non vogliamo fare nulla di preparato. Noi personalmente, cosa ti posso dire? Un po' stiamo portando in giro, ovviamente, in questi giorni, una nuova lettura delle canzoni partigiane, delle canzoni di resistenza, sia le più note che le meno note, che le perle sepolte, cercando di sottrarle alla ritualità, no? Al fatto che canti magari Bella Ciao senza più pensare che dietro ci sono stati dei ragazzi di 20 anni che stavano per la prima volta vivendo la loro libertà, rischiando grosso, però stavano facendo qualcosa di allegro. Quindi, più che le canzoni, credo che la cosa importante sia l'atteggiamento assolutamente vitale, ricordarci che l'antifascismo e la resistenza non sono un lutto, ma sono una festa.
Un'ultima domanda da Alessio Lega, approfitto della tua presenza, che 25 aprile sarà per te?
Noi suoniamo e siamo ben contenti di farlo, il 25 aprile specificamente lo facciamo a Bologna, e per me, che ti devo dire, giustamente come tu dicevi, mi richiamavi anche l'altro elemento, cioè ho fatto un libro sui, finalmente mettendo assieme tutti i canti partigiani e le loro storie, e ci è arrivato il primo governo post-fascista della storia dell'Italia repubblicana. Sto lavorando sulle canzoni anarchiche, gli anarchici sono diventati il pericolo numero uno. A volte ho un po' paura, non so bene se sono profetico o se porto sfiga.
Ma che dici, Alessio Lega? Meno male invece che ci sei tu che ci dai degli anticorpi. Grazie
ad Alessio Lega.
Certo. Dai. Allora, un buon concerto e un grande abbraccio a te e a tutte le persone che condivideranno il palco con te.
Mi raccomando, venite da me e andate anche da tutte le altre parti, non so come si possa fare, però è importante esserci.
Grazie Alessio Lega.
Ciao.
Grazie ancora. E allora torniamo a parlare dell'evento a cui parteciperà anche Alessio Lega, che è appunto un evento nell'ambito della rassegna del Teatro della Solidarietà organizzata dal Comune di Segrate. È un evento appunto di sostegno a Cascina Biblioteca, e noi abbiamo in collegamento con noi di Cascina Biblioteca Vittoria Mambretti. Buongiorno, benvenuta.
Ciao a tutti, ciao, grazie di questa opportunità.
È un piacere, perché chiacchierando tra l'altro con Gino di Metromondo dicevamo, non solo, è un evento resistente per diverse ragioni, un po' perché ci sarà la musica della resistenza con Alessio Lega e le altre persone sul palco, ma anche perché Cascina Biblioteca stessa è un luogo resistente che deve resistere, in particolare in questo momento difficile a seguito di questo violento incendio che ha causato dei danni terribili. Come siamo messe con la raccolta di fondi?
Allora, la raccolta fondi secondo me sta andando bene, è andata bene. Chiaramente non possiamo pensare o aspettarci di raccogliere tutti i soldi necessari, perché purtroppo l'impatto è grosso, insomma. Però noi siamo comunque grati per qualsiasi cosa. Diciamo che la prima parte delle due raccolte avremo, credo, raccolto intorno ai 70.000 euro. La prima era 30.000, la seconda un pochettino di più, diciamo 70.000. Poi ci sono state anche donazioni di persone che non hanno fatto parte di questo fundraising organizzato, ma magari hanno fatto il bonifico. Una persona meravigliosa che ci ha scritto una lettera di quelle scritte a pugno, spedite per posta, che non so se voi le ricevete, ma io ricevo solo bollette, basta, che ci ha scritto per la ricostruzione con tutto il mio cuore, e dentro c'erano 5 euro. Io ve lo dico ancora adesso che questa cosa mi commuove, cioè mi tocca tantissimo, perché siamo stati fatti oggetto del pensiero di tanti. E non è importante quanto ti hanno dato, ma che si sono avvicinati per cercare di aiutarti in qualsiasi modo. E questa cosa per noi è fondamentale. Abbiamo incorniciato tutto, fotocopiato, incorniciato ovunque questi 5 euro di questa persona. E per noi queste cose sono molto importanti. Queste iniziative, alcuni hanno fatto il pranzo, alcune signore hanno fatto i biscotti, hanno venduto i biscotti, insomma. Tutte queste cose ci hanno fatto veramente sentire tanto calore intorno, e ci sentiamo molto responsabili per questo. Per cui il nostro livello di consapevolezza è aumentato ancora di più, perché vogliamo dare ancora di più per continuare a essere sul territorio qualcosa di importante per le persone, per tutti.
Senti, e la raccolta fondi è ancora aperta?
Sì, quella sulla rete del dono è ancora aperta. E niente, adesso purtroppo i lavori non sono ancora partiti perché noi siamo una cascina comunale, quindi aspettiamo la manleva del comune, che non è ancora arrivata purtroppo per la rimozione di tutti i detriti, le cose bruciate eccetera, per riuscire poi a ricostruire, perché il capannone è ancora lì, è un rottame pieno di rottami, e piano pianino stiamo costruendo un po', rimettendo a posto il parco macchine, anche se non vi nego che è un costo importante. Il camion con la pinza che usiamo quando andiamo a fare le potature, solo quello costa 250.000 euro, lo dico con tono un po' ballerino, perché sono tanti soldi, per cui non puoi comprarlo usato perché ci vuole una somma immensa da anticipare, quindi dobbiamo comprarli nuovi per fare un leasing e pagarlo poco per volta. Insomma, è importante questa cosa che ci ha toccato, e faremo quello che possiamo passo passo. Una cooperativa di Campsirago storica, la cooperativa Nuova Agricoltura, che era fatta da contadini resistenti che resistevano al padrone mille anni fa, no, non è vero, perché anch'io c'ero, per cui non è così vecchia, ci ha donato, non la cooperativa stessa, ma quelli che facevano parte di quella cooperativa ci hanno donato tutto quello che potevano per aiutarci a comprare un trattorino. Insomma, vicinanze ne abbiamo avute davvero tante e siamo molto contenti. Insomma, poi faremo quel che potremo, ragazzi, cioè, pian pianino, ci vorrà magari degli anni, ma...
Certo, piano piano, piano piano. Senti, uno dei modi per appunto sostenervi è venire questa sera al Teatro di Cascina con Menda, l'abbiamo detto, in via Mendola 3 a Segrate, e il costo della serata è 10 euro, gratuito per le persone sotto i 12 anni. C'è una mail info@spazioteatro.it per prenotare. La prenotazione è consigliata, però insomma non obbligatoria, giusto?
Sì, giustissimo, giustissimo. Venite a frotte, venite simpatici, ci facciamo quattro risate, ci stringiamo tutti. Io vorrei ringraziare tutti, davvero, e anche Radio Popolare che ci è vicina. Per noi è davvero molto importante. La resistenza è tutti i giorni, e la resistenza è anche l'aiuto che gli altri ti danno, per cui cercheremo di ridare quello che stiamo ricevendo. Davvero grazie.
Grazie a te, Vittorio Mambretti, un abbraccio a tutta la cascina. Ciao, a presto.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao. 25 aprile è anche a teatro e allora noi andiamo ad ascoltare i consigli della nostra Ira Rubini.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e un saluto a te Elena. Il teatro, allora il teatro in una puntata come questa dove svolgiamo già lo sguardo al prossimo 25 aprile ovviamente è pensato in questa direzione. Allora cominciamo dal 23 di aprile, questa domenica, perché alle 20.30 all'Arci Shighera andrà in scena Temolo. Temolo è uno spettacolo di Quintessenza Teatro che racconta la storia di Libero Temolo e di suo figlio Sergio, che hanno rappresentato un punto di riferimento per la storia della Resistenza. È già stato al Teatro della Cooperativa e 23 di aprile, dunque questa domenica, sarà al Circolo Arci La Shighera. Mentre vi ricordo un altro appuntamento di teatro, il 25 aprile Una balena in città, la parata resistente nel quartiere Crocetta e Porta Romana, la partenza alle 10 dai giardini Baslen per arrivare al Teatro Carcano alle 12. È la compagnia Atir di Serena Sinigaglia in collaborazione con l'AMPI che organizza una delle sue famose parate, riprendendo una tradizione che ha inaugurato l'anno passato, un piccolo gesto simbolico per ricordare che la Costituzione intanto compie 75 anni e non è un pezzo di carta, ma anche per utilizzare un simbolo ancestrale di resistenza, la balena che emerge ricoperta di plastica dalle acque profonde per ricordarci che tutto ciò che viene nascosto prima o poi ritorna a galla, quindi una resistenza che diventa riesistenza, un canto rivoluzionario. Tutto questo, come dicevamo, a partire dai giardini Baslen alle 10 con arrivo alla croce al Teatro di Porta Romana alle ore 12, tutto a cura dell'ATIR. E invece questo è un riferimento ancora al 25 aprile, ma bisogna prenotarsi per tempo, perché dal 25 aprile al 1 maggio presso il Teatro Punto Zero Beccaria di Via dei Calchi Taeggi 20 a Bisceglie, insomma il Beccaria è il carcere minorile di Milano, i giovani ospiti del Beccaria saranno in scena con l'Antigone di Sofocle per la regia di Giuseppe Scutellà, che la compagnia Punto Zero ha fondato. La compagnia è composta da giovani detenuti e non, e sarebbe molto bello se i nostri ascoltatori potessero andarli a vedere se ancora non li conoscono, dato che il 25 aprile dà la possibilità di vedere questo spettacolo per tutti i tesserati ampi, l'ingresso è gratuito. Teatro Punto Zero Beccaria, dunque, l'Antigone di Sofocle, dal 25 aprile fino al 1 maggio, quindi è possibile vederla per più serate. Trovate sul sito puntozeroteatro.org tutte le informazioni, anche i numeri e la mail dove prenotare. È fondamentale ovviamente, dato che si sta parlando di giovani detenuti e quindi i permessi per l'ingresso, i biglietti vanno richiesti, prenotati assolutamente. È tutto per quello che riguarda le segnalazioni di teatro rivolte a questo 25 aprile. Vi ricordo soltanto che uscendo dall'idea del 25 aprile c'è la possibilità di fare degli itinerari nel Parco Sempione nell'ambito del Festival FOG della Triennale insieme alla danzatrice e coreografa naturalizzata milanese Ariella Vidac. Basta andare sul sito della Triennale nell'ambito del Festival FOG e trovate anche lì il modo di prenotare. Un saluto a tutti e tutte e a risentirci presto. Ciao Elena.
Ciao Ira, grazie per le segnalazioni che riguardano il teatro. Tra poco andiamo a parlare dell'arte, parliamo di uno scrittore di libri che ci ha lasciati l'anno scorso, poi ci sarà un tamburino dedicato al 25 aprile perché sono veramente tantissime le cose che sono arrivate, quindi le abbiamo messe tutte un po' insieme, cerchiamo di fare una piccola mappa di posti dentro e fuori la città di Milano per insomma darvi qualche indicazione su dove potete andare a cominciare già a partire da questo fine settimana a festeggiare il 25 aprile. Ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte di Good Times.
Thank you.
Good Times, Radio Popolare, torniamo a parlare degli eventi del fine settimana. Come sempre a quest'ora diamo il benvenuto in studio alla nostra Tiziana Ricci. Ciao Titti.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Cominciamo con una domanda oggi. Cosa è successo nel mondo dell'arte? Cosa è successo?
Allora, sì, sappiamo che tutta la città è per aria per il design, sì. C'è roba dappertutto, ne abbiamo parlato in questi giorni più che ampiamente. Però c'è un evento, mi viene da dire, a Palazzo Reale, divertentissimo, a cui portare anche i bambini, ma anche i ragazzi si divertiranno, ed è Oltre la soglia di Leandro Ehrlich. Ehrlich o Ehrlich, non ho ben capito come si pronuncia, il nome di questo artista argentino, classe 73. Allora, cosa succede? Che se voi andate nel cortile di Palazzo Reale, vedete della gente appesa alla facciata di un edificio, ed è una cosa buffissima, perché come fanno le persone a stare sedute sul balcone, appese sulla facciata? È tutto un gioco di specchi, c'è un grandissimo specchio inclinato, in cui si vede la facciata di un edificio rosa che in realtà è per terra, per cui se tu ti sdrai per terra
sembri appesa.
Io guardo lo specchio e sembri appesa, incollata a questa facciata. Insomma, una cosa molto, molto divertente, ed è una mostra divertentissima perché sono installazioni spiazzanti, mi viene da dire, perché il lavoro che fa Leandro Ehrlich è proprio sull'alterazione della percezione. Lui ti cambia lo spazio, poi usa una serie di specchi, insomma altera la realtà e tu non sai più cos'è vero, cosa non è vero, qual è lo spazio. Un angoletto minuscolo sembra uno spazio infinito, insomma diciamo che è una forma d'arte abbastanza insolita, e qui è la prima volta che si vede la mostra del suo lavoro. Lui, come dicevo, è un artista argentino di Buenos Aires, e anni fa lui ha trovato una soluzione per cui ha nascosto una delle cupole più famose di Buenos Aires, per cui la gente non se l'aspettava, è rimasta tutta spiazzata, no? Come se noi in un giorno non vedessimo più, non so, la Torre Velasca, per dire. No? E allora io l'ho intervistato e abbiamo parlato proprio di questa riflessione sulla percezione, però lui fa anche delle cose con ironia, per cui è questa la cosa divertente. Mi fa piacere parlarne perché, sai, parliamo di mostre belle, profonde. Questa qui, oltre a essere profonda, è anche divertente.
Andiamo ad ascoltarcela.
Tutto il suo lavoro è su una riflessione sulla percezione, giusto?
Diciamo sì, sì e no. Diciamo una riflessione sopra la concezione che abbiamo di quello che consideriamo reale. In questa concezione, la costruzione di questa concezione ha bisogno di una, giustamente, della percezione.
Cioè, praticamente lei crea delle illusioni,
sì.
Delle favole, come quella che vediamo in cortile, no?
Sì,
questo certo. Palazzo che in realtà non c'è.
Certo, certo. Quello mi fa pensare anche un palazzo, no? Che cosa è un palazzo? Quello che consideriamo di vero, no? Un palazzo è anche una costruzione, solamente che questo palazzo ha una proprietà, una qualità funzionale, e per quello è parte di una realtà compresa come una realtà di vera, e l'altro è una realtà di illusoria, ma le due sono una costruzione umana. Allora quello che mi interessa di guardare, come noi consideriamo reale la città, il duomo,
quello che vediamo, insomma, quello che vediamo, che percepiamo.
Sì, ma tante cose che sono infatti fatte per gli uomini, per gli esseri umani, diciamo, no? Il Duomo di Milano è vero, una cosa vera, una ficzione? No, quello è vero, però quello no, diciamo, anche è stato fatta parte, è nato nell'immaginazione di uno che l'ha disegnato, che poi l'ha costruito,
eccetera. In tanti,
esatto.
In questo caso in tanti.
Esatto.
Senta, lei diceva che è importante l'interazione, sì, delle persone con le sue opere, in che senso?
Io penso che l'interazione è essenziale. Noi siamo sempre in nostra vita collettiva, sociale, e partecipare. E quello che mi interessa nel mio lavoro è la forma nella che lo spettatore partecipa con l'opera, ma anche...
La mia reazione,
sì, però
anche all'opera.
Certo, ma anche esiste una partecipazione con gli altri, diciamo con quello che è un desconosciuto forse, che è un altro spettatore che sta allo stesso tempo visitando l'opera e che...
Quindi uno scambio di opinioni...
Sì, giusto, giusto.
Vuole muovere le impressioni. Senta, sa cosa mi fanno pensare alcune sue opere, tipo quella del cortile... alle fotografie fatte anche con l'intelligenza artificiale, cioè la creazione di un qualcosa che non è immediatamente visibile, percepibile, e sta un po' nella fantasia, nella concezione, quindi è come scoprire altri mondi, no?
Sì. Certo, certo, e infatti tutto questo lavoro, quello del palazzo, del cortile o di altri, sono fatto in 2004, la prima volta in 2004, diciamo che in 2004 non aveva stesso il smartphone, no, non esisteva. Oggi parliamo dell'intelligenza artificiale, no? Ma per te dire che è certo che hai una grande risonanza entre quello che fa l'intelligenza artificiale e nel senso della costruzione di qualcosa che gioca con la percezione e che fa e produce
con la realtà,
che fa la, crea la dubbia.
È molto pericoloso, secondo me.
Sì,
si possono manipolare,
sì,
le immagini,
certo,
e quindi anche le opinioni.
Certo, assolutamente. E per quello penso che l'azione di quello che mi interessa a me fare è giustamente mostrare forse una illusione, qualcosa che modifica la percezione, però immediatamente il pubblico ha la capacità, il trucco è aperto.
Di capire. Bravo, sì, questo è importantissimo,
sì,
perché invece nella fotografia uno può farti vedere cose che non esistono.
Esatto.
Invece nelle sue opere si capisce che è quasi un gioco, no? È quasi...
Esatto.
Quando ha nascosto quella cupola a Buenos Aires, come ha reagito la gente?
Ah no, quello è stato pazzesco. No, la gente stava molto, molto, molto sorpresa. Immagina un giorno che la cupola del Duomo disparete.
La Madonnina sparisce.
Esatto. E nessuno sai che è arrivato. È stato interessante perché è stata un'azione, diciamo, artistica fuori le mura di un museo, di un centro d'arte, quelli che protegge all'artista e anche alla società, se vuoi, dell'azione, diciamo, che l'arte...
Come un po' Dada, eh?
Sì, sì, assolutamente, sì, perché prende lo spazio pubblico e
certo.
Sì.
Oltre la soglia di Leandro Erlich, e allora una mostra che è costata al Comune di Milano niente, perché ci sono gli sponsor,
certo,
eccetera, e poi la pagata Artemisia che l'ha organizzata, 3 milioni.
Osti.
Ma vedrete, se andate a vederla, l'allestimento si capisce.
Si capisce.
E la cosa bella è che non abbia pagato il Comune. Allora, questo Palazzo Reale, invece rapidamente vi volevo segnalare che è stata inaugurata al Castello Sforzesco di Milano. Sapete dove c'è la Sala Viscontea, Sala dei Pilastri? Secondo cortile sulla destra si scende. La mostra è intitolata Nonostante il lungo tempo trascorso. Adesso non c'è il tempo di parlarne, l'abbiamo già fatto, ma lo faremo lunedì. Perché? Perché si tratta della mostra sulle stragi nazifasciste nella guerra di liberazione 43-45. E, vi giuro che è una cosa che lascia senza parole, perché queste sono quelle stragi che erano state occultate e che poi nel 94 erano state scoperte quasi per caso durante il processo Pricke nell'armadio della vergogna, erano state nascoste. Comunque ne parleremo lunedì più ampiamente.
Ci sentiamo più tardi allora con i girasoli verso
il 1/4. Ah sì, perché nei girasoli ci occupiamo solo di design.
Grazie Tiziana Ricci, un abbraccio, ciao ciao.
¿Qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan en las cabezas y andan en las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza. En la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
O que será, que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Oh, que será que todos los avisos no van a evitar? Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver aquel infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, porque no tiene juicio.
Ed è arrivato il momento per noi di andare a scoprire di che cosa ci parla oggi il nostro Luca Crovi, il ricordo di uno scrittore.
Cari amici di Radio Popolare, l'autore di cui parlerò oggi è un amico, un fratello della costa che se n'è andato troppo presto. Baliro Evangelisti non amava i porti sicuri, ma preferiva navigare a vele spiegate nei burrascosi mari della letteratura. Libero nel suo modo di narrare, di pensare e di creare, come si sentivano liberi i fratelli della costa sulle loro navi pirate. Pronto a interpretare la fantascienza, il noir, l'horror, il western, le storie risorgimentali, le saghe operaie americane e italiane, quelle della rivoluzione americana, riuscendo a essere un interprete credibile a 360 gradi nella narrativa di genere. Era naturale nella scrittura e applicava uno stile diretto, secco e personale, privo di fronzoli. Lo trovate nel recente volume La fredda guerra dei mondi, pubblicato da Mondadori, che è stato da poco curato da Francoforte e che riesce a mostrarci intensamente molte delle anime dello scrittore emiliano. Sergio Altieri presentando Evangelisti nel volume Anime Nere, sostenne: verrà un tempo in cui l'opera letteraria di Valerio sarà oggetto di saggi accademici. A tutti gli effetti, Evangelisti è uno dei più straordinari narratori del nostro tempo, un uomo di incredibile cultura e di stupefacente inventiva. Riesce ad amalgamare generi, tematiche e modelli quasi antitetici e a plasmarli in un'unica entità narrativa di perfezione pressoché cartesiana. Tutto questo emerge a tinte forti nei meravigliosi romanzi brevi e racconti ritrovati che compongono la sua ultima antologia intitolata La fredda guerra dei mondi. Un volumone poderoso in cui si evidenzia come la fantascienza fosse stata spesso il motore portante delle maggiori produzioni di Evangelisti, ma come spiega Francoforte, molti dei racconti che troverete in questa raccolta hanno sempre anime diverse, pulsioni narrative, politiche, personali, umorali, che riescono a tratteggiare i diversi aspetti della sua personalità, componendo un quadro più ampio e definitivo e variopinto di quel ragazzone alto ed inoconato che nulla aveva a che spartire con il suo personaggio più famoso, Eymerich, l'inquisitore, se non fosse alcuni tratti dell'aspetto fisico. I racconti di Evangelisti sono fatti di carne e sangue, lo si percepisce fin dall'apertura della raccolta affidata a fluidità corporea. In 20 appunti o note brevi, secche, specifiche, quasi fossero una ricetta che ci viene proposta, che partono dal commento di una foto segnaletica fissata a un dossier da una graffetta, seguiamo la storia di un operaio dalla vita apparentemente normale, ma che nasconde un segreto terribile. Ama la chimica dei corpi e per questo arriva ad avvelenare le persone con il taglio. È convinto di svolgere degli incredibili esperimenti, è convinto di lavorare per la scienza, quindi di lavorare per una ragione maggiore della realtà che lo circonda. La gente invece lo considera un pazzo omicida e per questo lo condannerà al manicomio. Non c'è niente di scontato nel racconto di Evangelisti, non c'è lo sguardo pietoso verso un uomo malato né quello morboso nei confronti di un serial killer. C'è la lucida descrizione di una follia, come quella che prende il protagonista di un'altra storia che si chiama Cicci di Scandicci, un personaggio ossessionato dalle donne e dai cinghiali nel mondo contadino che cresce con tante di quelle attitudini che potrebbero ricordarci il mostro di Firenze. La lettura può essere dilatata nel tempo e nello spazio, risultando pericolosa anche a distanza di secoli, e questo ce lo dimostra un altro racconto che è intitolato Eymerich contro Palahniuk, dove una copia del romanzo Nina Nanna dello scrittore statunitense viene trovata nelle mani di una donna che ha viaggiato nel tempo. Questo titolo verrà considerato un grimorio dall'inquisitore e la donna sarà condannata alla tortura come strega. Ma non pensate che sia solo Chuck Palahniuk nel mirino del nostro Valerio Evangelisti, c'è persino un altro racconto che si chiama Eymerich contro Dan Brown, e qui ovviamente sono le situazioni raccontate da un altro narratore americano a essere protagoniste del racconto. E se poi in Staglio e Olio, Terror Detective, il presidente Bush attiva un assurdo piano per rispondere all'attacco alle Torri Gemelli, usando due computer dotati di intelligenze artificiali che hanno le fattezze e il pensiero dei due grandi comici, in Rakid invece viene sezionata la psicologia di un fanatico religioso, pronto a uccidersi per la sua fede e il suo paese. Passando poi a un altro racconto incredibile d'avventura, che si intitola I fratelli della costa, questo rappresenta il punto d'avvio delle imprese marinanesche del cavaliere Michel de Grammont, che porterà alla genesi di romanzi pirateschi come Tortuga, Veracruz e Cartagena. In chiusura di volume spicca l'autobiografico Diario di malattia, composto da Evangelisti, dei ospiti, in cui l'autore documenta giorno per giorno le evoluzioni del linfoma non Hodgkin di tipo B a grandi cellule aggressivo che gli venne diagnosticato. Personalmente era convinto che l'esperienza del cancro non andasse nascosta e la condivise pubblicamente su internet e scrisse così un testo privo di pietismi e pieno di ironia, coraggio e lucidità, dove ammetteva: non mi riconosco in nessuna religione organizzata, non sono neanche ateo, però mi definirei neoplatonico. Credo nell'anima mundi e molte considerazioni fatte dal filosofo Plotino. Forse è questo che mi ha consentito, assieme a una forma tumorale che non comporta dolore, di trasformare un'esperienza così drammatica come la mia in un'esperienza insolita. I capitoli composti per il romanzo incompiuto La fredda guerra dei mondi, che chiudono il volume Mondadori di cui vi sto parlando, ci mostrano infine Valerio Evangelisti nel progetto di un'altra storia di fantascienza, ancora una volta senza happy ending, consolatorio, dedicata ad esseri misteriosi da tempo incarcerati e destinati a scatenare un'eterna guerra nel cosmo. Gli umani non li hanno compresi, gli umani hanno cercato di studiarli, gli umani cercano di asservirli al loro potere, ma non capiscono nulla di questi strani esseri, come non hanno capito nulla dell'universo. Ma per capire questa storia, il romanzo che dovrete leggere è un romanzo incompiuto scritto da Valerio Evangelisti, l'ultimo che ci ha lasciato, l'ultimo sul quale possiamo immaginare, l'ultimo nel quale possiamo comprendere l'energia cosmica dei racconti che ha scritto questo grande scrittore emiliano.
Wanda, Gina, Rina, Rosina, Bruna, Antonia, Elisabetta, la staffetta in bicicletta. Pompa cuore, il sangue ancora, batti cuore, batti nel cuore, la staffetta in bicicletta. Serafina, Alice, Anita, passa il ferro, l'arma, la vita, passa il testimone che arrivi fino a noi. Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta, questa è la libertà, azione e responsabilità.
Guardo i vostri nomi che sanno di bucato, che sanno di un altro paese, di aspirazioni migliori in cui è venuto naturale prendere parte, da che parte stare. Isidenelda, Natalina, Adriana, Stella, Adarmina, la staffetta in bicicletta. Vincenzina, Desdemonalina, la staffetta in bicicletta. Baluardo di civiltà, testimoni d'umanità.
Fiori sulle sepolture, cure, cure, per fare guerra alla guerra, dispacci nascosti nei bigodini e poi guanti e maglioni, filati e calzini e nomi di martiri in cornici, arrotolati nelle canne delle bici.
Adagina, Agnese, Armida, che scrivete una storia minore di partecipazione.
Un litro di latte, un pezzo di pane, un chilo di carbone tolto al nemico è fermare l'occupazione.
Resistenza, latitanza, corrimi indietro, corri veloce, non dire parole,
non dire parole, non dire parole,
e non dire parole.
Voi che passate il testimone, perché arrivi più avanti, perché arrivi fino a noi, che ancora abbiamo da resistere al mostro e le sue fauci sepolte ai nostri piedi, per fermare la guerra, per fermare ogni guerra, insegnateci.
Voi madri, figlie, sorelle, compagne dell'umanità, ricordateci.
Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta. Questa è la libertà, azione e responsabilità. che di voi dite che non vi sembra d'aver fatto granché.
Vinicio Capossela e Marta Redeghieri, Mara Redeghieri ad aprire questa pagina su una sorta di tamburino di tanti eventi che ci sono in vista del 25 aprile. Allora cominciamo con un grande classico, un classicone, la serata del 24 aprile in Shigera, Circolo Arci in Via Candiani. Alle 21.30 ci sarà la solita cantata liberatoria collettiva. Prima però quest'anno alle 18.30, dalle 18.30 alle 20 ci sarà un laboratorio di canti della Resistenza per arrivare preparate alla sera insieme alle Voci di Mezzo, al coro di Micene, a un collettivo berlinese che si chiama Laura Tibor, e poi alle 21.30 appunto si canta tutte insieme. Invece martedì 25 aprile alle 20 al Teatro del Parco Trotter ci sarà un incontro che si intitola Rom e Sinti nella Resistenza Italiana ed Europea. Ci saranno Diana Pavlovic e ci sarà Paolo Cagnaninchi e insomma ci saranno anche poi interventi musicali, quindi ve lo ripeto, il 25 aprile alle 20 al Parco Trotter, Rom e Sinti nella Resistenza Italiana e Europea. Sempre il 25 aprile poi vi segnalo che c'è un'osteria, l'Osteria Visconti in via Visconti 37 a Monza, che fa l'Ampi Hour, che praticamente è un aperitivo appunto dalle 18.30 alle 21, un bicchiere di vino, tante cose buone da mangiare, il tutto a 10 euro, e ve lo segnaliamo anche perché il ricavato sarà donato alla sezione Ampi Gianni Citterio di Monza. Poi mi sono arrivate le consuete segnalazioni delle staffette resistenti che organizzano giri in bicicletta, due diversi itinerari, quest'anno due pedalate, una per tutti e tutte di 15 km e una invece per le persone veramente, veramente allenate. Trovate le informazioni su www.ciclistadellamemoria.com, potete mandare una mail anche per sapere tutti i dettagli di questi due percorsi a staffetteresistenti@gmail.com. e io vi dico solo che poi ci si ritrova comunque tutti al pranzo per racconti, aneddoti e tante storie partigiane. E poi la manifestazione per le vie Ninigguarda con la posa delle corone il 24 di aprile, quindi un giorno prima. Ci sarà un corteo che partirà da Via Ermada, arriverà in Piazza Gran Paradiso, dove ci sarà Marta Marangoni che terrà un piccolo spettacolo appunto di restituzione. Ci sarà la musica della banda degli Ottoni a Scoppio e il canto del coro resistente. ampiniguarda@gmail.com. Ci sono delle altre cose che riguardano il 25 aprile, parliamo però nella terza nonché ultima parte di Good Times tra pochissimo, dopo 57 secondi di pubblicità. Se vi ricordo i nostri contatti, 331-621-4013, diretta@popolarenetwork.it. Ve lo dicevo proprio un attimo fa, tra pochissimo andiamo a parlare ancora di un altro evento, diciamo in vista del 25 aprile, che si terrà lunedì, che ha a che fare con la Resistenza ma anche con la nostra emittente e con la musica e con il cinema. Prima parleremo proprio di cinema con la nostra Barbara Sorrentini e con un ospite che ci ha portato qui in trasmissione, ma prima ancora un po' di musica.
Thank you.
Eccoci qua, Good Times, Radio Popolare. Allora andiamo al cinema. Dicevo poco fa fuori onda Barbara Sorrentini, sono in ritardo, ma Barbara, intendevo solo perché il brano era corto, dovevo fare due telefonate perché oggi abbiamo un ospite. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Per il resto abbiamo il nostro solito tempo, il tempo consueto per chiacchierare, questa volta con un ospite che è Matteo Pavesi, già pronto sull'altra linea, che è il presidente della Cineteca Italiana. Buongiorno, benvenuto.
Grazie per il presidente, non sono presidente, sono dirigo un po' il
direttore, pardon.
Ecco, dirigo il traffico. Comunque grazie.
Buongiorno.
Grazie mille. Buongiorno.
Buongiorno, sì, buongiorno Matteo Pavesi. Parliamo della Cineteca Italiana anche come spazio, quindi lo utilizziamo, riprendiamo un po' il nostro giro di sale cinematografiche per la Lombardia, anche perché Cineteca Italiana non ha soltanto il MIC, l'Arlecchino, ma anche la Cineteca Milano Metropolis a Paderno Dugnano. Quindi magari prima di raccontare il programma ricchissimo del 25 aprile, come stanno andando queste sale? Una è nuova tra l'altro, Arlecchino.
Beh, l'Arlecchino è nuova nel senso che è stata riaperta, siamo verso l'anno di apertura sotto la guida di Cineteca, siamo molto contenti perché c'è un buon pubblico, è diventata un po' la casa dei festival milanesi, facciamo degli esperimenti interessanti di programmazione partecipata con Brera, con i ragazzi di Brera. Insomma, abbiamo il sentore, diciamo, che la cosa è ripartita e che la gente è contenta di andare al cinema, e in particolare è contenta di stare al cinema Arlecchino perché è stato riaperto, è stato tutelato e adesso propone dei bei film.
E poi propone anche anteprime, festival e soprattutto sì, film anche in programmazione. E lo stesso però si può dire anche per il Cinema Metropolis. Come sta andando?
Il Cinema Metropolis è una... devo dire che guida da tempo, io non seguo la programmazione del Metropolis operativamente, la segue Silvia Paretti, e devo dire che è davvero un fiore all'occhiello, perché la posizione di Paderno Dugnano, la vicinanza a una mega multisala, fa di questo, insomma, piccolo cinema, queste due bisale, un'eccezione, perché comunque lavora bene, lavora molto col territorio, con le scuole, però anche molto con le prime visioni di qualità. Noi abbiamo visto dopo il lockdown un ritorno graduale, però sempre maggiore, di persone che comunque volevano tornare in sala, e in una sala comunque dove ci sono anche dei, oltre che una bella programmazione, probabilmente anche un contesto, un'accoglienza, un calore abbastanza identitario, diciamo, per chi cerca un certo tipo di cinema, per cui siamo molto contenti. Il museo è più, è meno sala cinematografica, perché la sala lavora un po' a ridosso delle mostre e delle attività che inventiamo, insomma, in quel luogo, e per cui adesso sta lavorando su cinema sperimentale e avanguardia legata appunto alla bellissima mostra dedicata a Jonas Mekas.
Ecco, infatti il MIC, che ricordiamo, in Viale Tullio Testi, con la metropolitana vicinissima. Tra l'altro, insomma, voi avete un programma molto ricco per il 25 aprile, che insomma ho visto anche comunque nella sala Metropolis, avrete dei film, ma a partire proprio dal 25 alle 12 andate avanti fino a sera con una serie di film. Ce li vuoi presentare?
Sì, allora diciamo, all'Arlecchino facciamo un programma molto, molto bello, a mezzogiorno. Ci sarà un'antologia di filmati molto rari, alcuni inediti che abbiamo restaurato in questi mesi, che ci raccontano dai terribili bombardamenti del 43 fino al 45, fino alla liberazione, ed è un montaggio molto suggestivo, confine, insomma, dove Milano, dove si sente proprio la morte di Milano, la morte di Milano. A seguire invece ci sono dei rarissimi cortometraggi belli che vengono girati da dei grandissimi registi milanesi come Dino Risi, come Comencini, ma anche un'eccezione, cioè l'ultimo Sciuscià di Giba, che è un'animazione. Sono tutti film girati tra il 46 e il 47 che raccontano il rinascere sulle macerie di Milano, per cui da Bambini in città, Barboni, Buio in sala, e poi c'è questo cortometraggio, questo neorealistico in animazione, L'ultimo Sciuscià di Giba, che è un bellissimo lavoro e ben si colloca in questa offerta. Nel pomeriggio c'è un film in realtà non molto noto di Ratti, che si intitola 10 italiani per un tedesco, ed è un film appunto del 62 con Fantoni, con Cervi, insomma con attori importanti di quel periodo lì, che racconta l'episodio di Via Rasella e poi ovviamente le fosse ardeatine, per cui è un ottimo ripasso per chi magari ha qualche confusione rispetto a quello che è successo. Non ho capito, scusami.
No, dicevo che ricorda, e appunto la confusione di cui parlavi, il significato e le conseguenze di entrambi gli attentati.
Senti, e poi quindi questo è quello che appunto i 10 italiani per un tedesco, insomma, che è un film molto bello ma che non si vede molto, per cui è un'ottima occasione. È alle 15 sempre al Cinema Arlecchino, mentre al museo facciamo due film, anche questi abbastanza curiosi. Il primo è di un filmmaker degli anni 60, che ahimè è scomparso da pochissimo, Luigi Turolla, che fece questo film in completa autonomia che si intitola La mano sul fucile, che è un film quasi astratto sulla resistenza nel periodo della Repubblica Sociale, ed è uno scontro alla fine uomo a uomo, un partigiano e uno è un fascista della Repubblica di Salò, che si alla fine si ritrovano uno di fronte all'altro con il fucile, insomma, e uno contro l'altro, poi non vi dico come finisce. E poi un grandissimo classico, che è La lunga notte del 43 di Vancini, tratto da Bassani, ed è un film che poi vinse come opera prima a Venezia. È un film molto molto bello, ambientato appunto a Ferrara.
E poi è un film che si è visto varie volte in televisione, ma forse vale la pena vederlo al cinema per chi non l'avesse mai visto.
È molto bello e molto crudo. Mentre a Paderno le proiezioni di Moretti saranno intervallate da un cortometraggio che abbiamo prodotto come Cineteca qualche tempo fa sui partigiani di Paderno Dugnano e sul fatto che i fascisti uccisero proprio un partigiano che usciva dal cinema Metropolis. Era andato a vedersi un film, lo hanno aspettato e l'hanno ammazzato proprio lì di fronte. Quindi questo breve documentario raccoglie le ultime voci dei partigiani di Paderno, che raccontano questo fatto che lega quel cinema anche a un episodio di un omicidio di un partigiano che non aveva fatto altro che andare al cinema a vedere un film, per cui è un modo per ricordare
un episodio accaduto proprio lì nel territorio. Matteo, grazie. Tutto si può trovare sul sito della Cineteca Italiana. Grazie e buon 25 aprile.
Grazie.
Anche a voi. Grazie,
grazie Matteo
ciao,
Pavesi, ciao. Direttore della Cineteca.
Direttore, italiana. Sì, colpa mia del presidente che ti ho scritto così, ma ho avuto un momento di megalomania nei suoi confronti.
Senti Barbara, ancora un consiglio di visione per il fine settimana, poi ti lasciamo andare.
Vabbè, è inutile che ve lo dico a fa, il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, ovviamente appena uscito, già insomma fatto è al terzo posto subito, e oggi a Milano e addirittura in quattro proiezioni all'Anteo, al Palazzo del Cinema, al City Life, al Belprade, però è una brutta notizia che è già tutto esaurito, però insomma al cinema si può vedere anche in altri orari naturalmente. Gli altri film di cui parliamo oggi, parleremo del... torna in sala Bella Ciao, quindi vi riproponiamo l'intervista a Giulia Giapponesi, questo film che analizza e racconta la storia della canzone negli anni, Bella Ciao ovviamente, e poi film per la TV, Tina Anselmi, Una vita per la democrazia, che andrà in onda su Rai 1 proprio il 25 aprile alle 21, ne parliamo con il regista Luciano Manuzzi.
Grazie mille, grazie Barbara Sorrentini, a più tardi con Chassì.
Ciao, grazie.
Ciao, 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 ciao.
Like in every great fable, there's a moment when we all must learn to crawl. And when life has turned the table, before we rise, we know we all must take the fall. In this moment, ain't no different. Times are changing like the clock upon the wall. The world can come from just a dime.
E andiamo in un luogo, in via Varanini 9, dove c'è un posto, un locale che si chiama Mezzè, dove lunedì prossimo dalle 19 alle 21 ci saranno due ore di comizi d'amore con Stefano Ghittoni e letture sul 25 aprile, quindi due cose che messe insieme da queste parti ci piacciono moltissimo, e abbiamo in collegamento con noi proprio Stefano Ghittoni. Ciao Stefano.
Ciao, buongiorno Elena.
Buongiorno. Allora, intanto è bello sentire la tua voce, perché io sono una grande fan di comizi d'amore, come tantissime persone che ascoltano la Radio Popolare, ma la tua voce poi non c'è, e quindi insomma è bello ogni tanto anche parlare con te, almeno in questo spazio.
Ti ringrazio e vi ringrazio.
Senti, quanti anni sono che vai in onda comizi d'amore?
La prima puntata fu nel gennaio del 2012, quindi sono 11 anni.
Mamma, tanti. Tanti, tanti.
C'è una grande continuità.
C'è una grande continuità per, insomma, veramente una grande trasmissione, una bellissima trasmissione che, ricordiamolo, va in onda adesso in quest'anno domenica dalle 13.20 alle 14. Allora, andiamo a questo evento invece che ti vedrà dal vivo con Comizi d'Amore. Che cosa succede lunedì 24?
Allora, è un'idea di io sono stato coinvolto, è un'idea di Mezzè, che è questo, diciamo, ristorante, questo spazio dove si può mangiare, bere in modo ottimo, tra l'altro, e Milieu. Milieu è una casa editrice indipendente con cui ho anche collaborato pubblicando un libro sulla storia dei miei primi anni Ottanta, o comunque dei primi anni Ottanta milanesi. Comunque, loro due una volta si sono, cioè, diciamo, Edoardo Milieu e Lele, cuoco di Mezzè, tra l'altro anche lui appassionato di comizi d'amore, si sono incontrati una volta e hanno pensato per questo 25 aprile, che forse sembra ancora più importante di tutti gli altri, di fare questa specie di happening, e mi hanno coinvolto. Cioè, l'happening consisterà in tre micro comizi che saranno inframmezzati da letture sul 25 aprile, sulla resistenza, sulla guerra di liberazione, su gli esili vari, eccetera eccetera. E ogni lettura sarà, le persone che leggeranno sono Alessandro Bertante, Claudia Cipriani, Enzo D'Antonio, Roberto Farina, Gisella Genna e tanti altri, Walter Iorardi, Matteo Speroni, saranno sonorizzate dal vivo da Lorenzo Corti, creando questi droni ambientali su cui la parola possa essere espansa ancora di più. E ci saranno poi due piccole videoinstallazioni, saranno proiettati due film sul muro. Insomma, sarà una situazione, appunto, abbastanza un happening. Io già avevo pensato di fare un comizio d'amore sul 25 aprile, che è quello che andrà in onda domani, e quindi semplicemente l'ho fatto più lungo, cioè ne ho fatti altri tre fondamentalmente, e quindi dopo le due ore dell'happening la serata continuerà, si potrà mangiare e continuerà con comizi d'amore come colonna sonora del pranzo, ecco, della cena, scusate. E questo per prepararsi a questo 25 aprile, che sarà il giorno dopo.
Esatto, che sarà il giorno dopo, e il 24 infatti è il giorno dell'evento. Io ricordo che, appunto, tu hai scritto per Milieu Edizioni, diciamo anche il titolo, Milano Off 1980-1980X, racconti imperfetto di una città invisibile, per la collana Ombre Rosse, e insomma lo volevo dire. Senti, com'è stato, figurati, com'è stato creare un comizio d'amore per il 25 aprile? Cosa vuoi darci, qualche anticipazione su cosa ci hai messo?
Ma sì, insomma, ho lavorato un po' sui film di riferimento, che sono ovviamente, nel mio caso, Roma Città Aperta piuttosto che Novecento, e quello che viene fuori, soprattutto anche dalle versioni espanse, dove per esempio c'è anche il film tratto da Fenoglio, che è già una visione un po' diversa, quello che viene fuori, diciamo, dai film che sono stati fatti sul 25 aprile, è che comunque era una guerra di liberazione che, nel caso di molte persone, era una guerra di liberazione anche dal capitalismo, diciamo. E non sempre e poi è stato capito quello che è successo dopo, perché poi, insomma, si è un po' ritornati indietro. Io mi ricordo, tantissimi anni fa, avevo partecipato a una pièce teatrale che avevano fatto i miei figli, forse alle elementari, e c'era sulla resistenza, e c'era, diciamo, questo testimone, che era un vecchio partigiano, che lo disse prima, che loro comunque avevano combattuto anche per altro, e poi invece non successe, forse sono andato un po' troppo in là.
No, ma hai ragione, voglio dire, se non si fanno delle riflessioni anche in queste giornate, non sono solo celebrazioni, ma sono anche riflessioni su quello che poteva magari essere e che non è stato, insomma, i tempi in cui ci ritroviamo.
Non è detto neanche che sarebbe stato meglio, perché forse adesso non saremmo stati neanche qua, insomma, sarebbe stato proprio un'altra vita.
Un'altra, ecco, storia.
Rimane un grandissimo... cioè, il 25 aprile, la guerra di liberazione, rimane un grandissimo momento per il nostro paese, perché è un momento dove le classi più deboli sono riuscite a, come dire, a dire la loro, ecco. Non è sempre così scontato che succeda.
Assolutamente. Allora, lunedì 24 aprile, lo ricordo ancora una volta, dalle 19 alle 21 da Mezzè in via Varanini 9, la zona è quella di
Nolo,
chiamiamola, esatto, chiamiamola Nolo per brevità,
vicino
al Beltrade, ecco, per dare un altro riferimento culturale, 2 ore di comizi d'amore con Stefano Ghittoni e letture sul 25 aprile con tante ospiti e tanti ospiti e la sonorizzazione dal vivo di Lorenzo Corti. Grazie Stefano Ghittoni allora per essere stato con noi e insomma buon 25 aprile. Ciao. Ciao ciao.
Un abbraccio. Ciao a tutti.
Io non me ne vado senza avervi fatto qualche segnalazione extra 25 aprile, perché ci sono tante cose in questo fine settimana. La prima che vi dico: questa sera a Mare Culturale Urbano, via Gabetti 15, quindi ovest della città di Milano, ci sarà Karmadrome, DJ set con il nostro Tommaso Toma e Carlo Villa, insomma si balla dalle 22 in avanti, quindi segnatevelo, Mare Culturale Urbano questa sera via Gabetti con Tommaso Toma. Poi oggi è anche la giornata mondiale della Terra, come mi ricorda anche Max via SMS. Ciao Max, un abbraccio anche a te. C'è un concerto, Il Cielo in Terra, un concerto meditativo per la giornata mondiale della Terra, una cosa un po' particolare che mi faceva piacere segnalarvi, dove? A Cormano, nella palestra Adda in via Edison 1, Parco dell'Acqua a Cormano, quindi questa volta siamo a nord di Milano. Per tutto quello che riguarda l'arte, tra poco va in onda I Girasoli, poi va in onda Chassis con tutte le uscite cinematografiche del fine settimana, poi ci sarà Olearo.com con Giulia Strippoli che vi racconterà anche il 25 aprile di Radio Popolare. So che ci sarà un collegamento all'interno della trasmissione, perché insomma sarà una giornata che ci vedrà non solo tutti in piazza, ma anche in onda con tanti collegamenti, con tante cose da raccontarvi di quello che vediamo e che viviamo e che vivremo in quel giorno. E allora buon 25 aprile se non ci sentiamo prima, e buon fine settimana da Elena Mordiglia. Ciao.